105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
Amici dell'ascolto, ben ritrovati da Luca Collodi. Sono le 11.39 e, come annunciato, siete collegati con il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Siamo in provincia di Roma, ai Castelli Romani, e vi stiamo per trasmettere in diretta l'incontro di Benedetto XVI con esponenti delle comunità islamiche in Italia e con gli ambasciatori dei paesi musulmani accreditati presso la Santa Sede. Per questa diretta da Castel Gandolfo io saluto Alessandro Carucci e Massimo Guerrini per quanto riguarda la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Serena Addessi. In studio con me Luis Badiglia Morales, giornalista della Radio Vaticana, al quale va il gradito buongiorno, Luis.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, noi ci prepariamo a seguire un evento, Luis, che ha fatto scrivere molto i giornali negli ultimi giorni. Ci sono state delle polemiche, cioè il rapporto tra fede e ragione, quindi il rapporto tra fede e ragione tra cristiani e musulmani. Vogliamo cogliere questi minuti che ci separano dall'inizio dell'incontro che seguiremo a Castel Gandolfo. Saranno presenti a questo incontro, ve lo abbiamo già detto, molti capi missione di paesi accreditati presso la Santa Sede. Alcuni paesi li vogliamo citare: il Kuwait, la Giordania, l'Indonesia, la Bosnia ed Erzegovina, lo Yemen, l'Egitto, il Marocco, l'Albania, la Lega degli Stati Arabi, la Libia, anche se la Libia non ha ancora nominato, credo di ricordare, un ambasciatore ufficiale presso la Santa Sede. Sarà presente comunque l'incaricato d'affari dell'Iran a Roma. Quindi una presenza molto interessante proprio per rilanciare il dialogo interreligioso, Luis. Ma ricordiamo come siamo arrivati a questa decisione.
Sì, mi consente prima, Luca, vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo elenco dei rappresentanti di questi paesi in questo momento a Castel Gandolfo.
Noi ne abbiamo citati alcuni, naturalmente l'elenco è più, poi lo vedremo, più completo.
Giustamente, risulta ufficialmente da un comunicato della sala stampa che dovrebbero essere almeno 22 rappresentanti diplomatici più le comunità musulmane residenti in Italia. Interessante che in questo elenco, in questi paesi che tu hai citato, si trovano i rappresentanti di tutti quei paesi dai quali giorni fa sono arrivate delle critiche al discorso del Santo Padre presso l'Università di Ratisbona.
Vogliamo ricordare cosa aveva detto il Papa Luis Badiglia? Cioè, lui aveva citato un passaggio di Emanuele II il Paleologo, che credo ricordare sia un imperatore bizantino del XIV secolo.
Infatti.
Secondo il quale nel nuovo, portato da Maometto, si troverebbero solo cose cattive e disumane. Ecco, questa è stata un po' la frase che ha creato quanto tu stavi ricordando.
Sì, è stata questa, per così dire, la frase, fra virgolette, incriminata, perché ritengono, secondo quanto si è detto, si è scritto in questi giorni in diversi paesi, soprattutto asiatici, questo va anche sottolineato, paesi con una forte presenza musulmana, particolarmente nel continente asiatico, qualche critica è arrivata dalle comunità musulmane residenti in Europa e qualche critica anche minima, direi, dai paesi africani dove la presenza dei musulmani è importante. E che cosa si diceva? Si diceva che il Santo Padre, usando questo testo medievale, che tra l'altro, come lui ha detto diverse volte, poi lo ha detto nello stesso discorso, non condivideva, la usava come spunto per iniziare un'analisi che le permettesse di portare il suo ragionamento, poi tra l'altro all'interno dell'università dove lui era stato professore, al rapporto fra violenza e religione. Non fra violenza e islamismo o credenza musulmana, come è stato interpretato. E da lì poi sono partite diverse critiche che possiamo riassumere in quattro categorie. È stato detto che il Santo Padre aveva lanciato una grave offesa al profeta e all'Islam, citando questo brano medievale. In secondo luogo, che è stato detto che il Santo Padre in questo si appoggiava nel potere dell'Occidente, quindi era un suo comportamento quasi arrogante. In terzo luogo, che se trattava di un'ingerenza da parte del Santo Padre, del cristianesimo, in questo caso del cattolicesimo, nella fede musulmana. Infine, che il Papa doveva chiedere scuse. Con il passare dei giorni dopo queste critiche è arrivato poi la prima precisazione del Santo Padre durante l'Angelus di domenica 17, dove disse che aveva citato una frase medievale, un testo che lui stesso nel discorso aveva definito come molto aspro, molto duro, e nel racconto di questi dialoghi dell'imperatore bizantino, e poi ha ripetuto che lui non condivideva e che naturalmente non aveva l'intenzione di offendere la religione musulmana, anche perché non fa parte né di quello che è stato Papa Ratzinger da quando è vescovo, poi diventa cardinale e adesso pontefice. Basta andare a leggere tutti i suoi libri, le sue conferenze, i suoi interventi su questo argomento, e non è neanche parte di quanto la Chiesa ha detto. La Chiesa dal Concilio Vaticano II in poi dice una cosa molto precisa al riguardo, nel senso di costruire con i musulmani ponti, di costruire azione possibile insieme e via dicendo. Tutto è partito da lì. Adesso ne abbiamo questi rappresentanti che sono stati portati dal Santo Padre e dal Cardinal Pupar, e sono rappresentanti dei paesi da dove sono venute queste forti critiche. Tra l'altro, di questi 22, 8 vengono dall'estero a questo incontro, perché non sono residenti a Roma, risiedono come capi diplomatici, risiedono a Berna, Ginevra, Parigi, quindi si sono trasferiti da queste città per incontrare il Santo Padre fra qualche minuto.
E ci sono dei dati, tra l'altro, oltre ai 22 diplomatici dei paesi musulmani che tu hai ricordato, ci saranno a questo incontro che inizierà tra pochi minuti a Castel Gandolfo anche 16 membri della Consulta Islamica in Italia, 3 rappresentanti del Centro Islamico Culturale sempre in Italia e anche rappresentanti della Lega Musulmana Mondiale che sono stati invitati dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Quindi una presenza che rilancia la volontà del dialogo anche da parte dei paesi musulmani e dei rappresentanti musulmani.
Io direi che la rilancia e soprattutto la rimette nel posto in cui è stata in questi ultimi anni, addirittura in questi ultimi decenni. Io non vorrei sottovalutare quanto è accaduto in merito all'intervento del Santo Padre presso l'Università di Ratisbona in Germania il 12 settembre, però vorrei anche dire che, pur essendo una cosa importante, significativa, tanto così che lo stesso pontefice in 2 circostanze, prima in un Angelus, poi in un'udienza generale, ha voluto ulteriormente precisare, credo che si è trattato di un vero e proprio incidente nella comunicazione. Sono molto contento, lo devo dire con un senso giornalistico, che l'Osservatore Romano in giorni passati abbia pubblicato il testo dell'Angelus, se non vado errato, del Santo Padre in lingua araba. Mi sembra fondamentale e credo che nel futuro, da quanto riesco a capire, i testi ufficiali, almeno quando toccano l'aspetto del dialogo interreligioso con i fratelli musulmani, siano pubblicati in lingua araba. Noi, e chiudo qua, dopo l'intervento del Santo Padre a Ratisbona siamo stati in balia di quello che le agenzie o alcuni canali televisivi del mondo arabo traducevano e interpretavano. E quindi, come disse il gran mufti della Turchia, che è quello che lanciò un po' la linea delle critiche, lui disse apertamente, con estrema onestà: io sto facendo queste critiche in base a quello che leggo nelle agenzie, perché non conosco il testo del discorso.
E questo è un punto molto importante che tu hai sottolineato, che è stato sottolineato diverse volte anche da questi microfoni con varie interviste, però che pone un problema molto delicato, cioè il ruolo dell'informazione applicata in questo caso a un discorso del Papa, che rischia di creare poi delle conseguenze sul piano proprio diplomatico, politico, sociale, con una gravità che dovrebbe farci riflettere un po' tutti, perché tra l'altro questa interpretazione un po', diciamo così, leggera delle parole del Papa è partita sì dai giornalisti occidentali che erano al seguito del Papa, ma abbiamo visto poi che anche le televisioni, le radio, i giornali dei paesi musulmani si sono allineati in questa interpretazione scorretta delle parole del Papa.
Posso dire una cosa che magari non c'entra direttamente con questo che stiamo facendo stamane per i nostri amici ascoltatori? Potremmo un giorno trattarlo in separata sede, ma sai qual è il problema al quale noi dobbiamo, del quale noi dobbiamo prendere coscienza? Che l'informazione oggi è una merce che si vende. come si vendono le patate, come si vendono tutti i prodotti nel supermercato. Quindi, siccome le notizie diventano una merce e l'informazione è piuttosto mercificata, se possiamo usare questa espressione, i mass media, le agenzie, con lo scopo di vendere, normalmente usano quello che è più attraente. In quel discorso evidentemente era molto attraente prendere una citazione, in alcuni casi neanche dire che si trattava di un testo medievale, far capire in modo un po' ambiguo che potevano essere parole del Santo Padre, cioè levare le virgolette, perché? Perché colpisce, perché va subito in vendita, va subito sul mercato. È un problema più vasto che non riguarda naturalmente solo questa circostanza. Ci sono informazioni, e quella per esempio in campo religioso, poiché siamo in un momento di dialogo fra civiltà molto delicato, che andrebbero trattate diversamente. Non si può fare della merce una notizia che poi alla fin fine può creare gravi problemi nella convivenza umana.
Io credo che il circuito mediatico, per come è stato costruito, tu hai ricordato che l'informazione oggi è una merce, ma per molte televisioni e per molti giornali, anche quello che dice il Papa è un prodotto che va venduto in qualche modo, nel migliore dei modi molto probabilmente. Questo è quello su cui dobbiamo tornare a riflettere. Però qui io apro un'altra parentesi, Luis Padiglia. L'informazione religiosa, quindi la Chiesa, e quindi vediamo in Italia l'esperienza della Conferenza Episcopale Italiana con alcune televisioni, alcune radio, è in grado di controbattere a questo malvezzo dell'informazione? Secondo me no, e forse merita su questo aprire una forte riflessione, fortissima riflessione. Io credo che alla Chiesa oggi mancano dei professionisti dell'informazione, o ce ne sono comunque molto pochi, o comunque l'informazione ecclesiale non passa.
Questo è un aspetto del problema e mi sembra interessante quanto tu dici, ma per adesso a me quello che preme di più è l'altro aspetto, cioè i comunicatori, le agenzie, i mass media in generale, i quotidiani. E secondo me ci dovrebbe essere un rapporto da parte della Chiesa, e non solo di quella cattolica, perché c'è anche un problema che riguarda la fede musulmana, la fede ebraica, eccetera, eccetera.
Stiamo parlando di informazione religiosa.
Di informazione religiosa. Un rapporto più stretto con i mass media, con gli operatori in concreto, in particolare di quelli delle agenzie, che sono quelli che fanno i lanci, che dicono le cose nel giro di pochi secondi. Perché, come si è sempre detto e si continua a ripetere, l'importante è comportarsi in modo conseguenziale. Le parole possono essere anche bombe, possono essere anche pietre, possono essere anche pallottole. Quindi se noi siamo complessivamente, dico l'umanità tutta, basterebbe seguire quello che sta succedendo presso l'Assemblea Generale dell'ONU in corso in questi giorni. Se siamo in un momento particolarmente delicato, nel dialogo, nell'incontro e a volte scontro fra civiltà diverse, fra culture differenti, fra religioni diverse, è evidente che esiste da parte dell'operatore, del comunicatore, una responsabilità morale molto alta. Non può giocare con le parole, non può fare della superficialità o del pressapochismo, perché basta una, ricordiamo le famose vignette, che cosa è più innocente di una vignetta? Eppure ricordiamo quello che è successo a dicembre del 2005 per quanto riguarda il mondo musulmano. Mi pare che il Santo Padre sia arrivato alla sala degli svizzeri, quindi te lascio la parola a te.
Sì, torniamo quindi con questo quadro, Luis Padiglia Morales, che abbiamo fatto grazie anche alla tua precisa collaborazione alla diretta di oggi. Quindi dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo stiamo per trasmettervi l'incontro del Papa con esponenti delle comunità islamiche in Italia ed ambasciatori dei paesi musulmani accreditati presso la Santa Sede. Il Papa sta facendo proprio in questo momento l'ingresso nel Salone degli Svizzeri. Sentite l'applauso che arriva dalle persone che sono ammesse alla sala, 22 diplomatici di paesi musulmani e poi anche membri della Consulta Islamica in Italia. Dovrebbe esserci all'inizio di questo momento, sentite il saluto del Cardinale Paul Popar, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso del Pontificio Consiglio della Cultura. Beatissimo Padre, a nome di tutti i partecipanti a questo incontro, ho l'onore del privilegio di esprimerle la nostra profonda gratitudine per questi istanti privilegiati che ci dona di condividere con Vostra Santità.
i rappresentanti altamente qualificati delle nazioni che mi circondano, insieme ai membri della Consulta Islamica in Italia ed ai rappresentanti del Centro Islamico Culturale d'Italia, testimoniano con la loro presenza la particolare attualità del messaggio che fin dall'inizio del suo pontificato ha rivolto ai rappresentanti delle comunità musulmane a Colonia. In questi momenti particolarmente difficili della storia del nostro tempo, abbiamo un grande spazio di azione in cui sentirci uniti al servizio dei fondamentali valori nel mutuo rispetto e nella reciproca comprensione. Ed aggiungeva con una convinzione comunicativa, insieme, cristiani e musulmani, dobbiamo far fronte alle numerose sfide che il nostro tempo ci propone. Non c'è spazio per l'apatia e il disimpegno ed ancor meno per la parzialità e il settarismo. Il dialogo interreligioso e interculturale fra i cristiani e i musulmani non può ridursi ad una scelta stagionale. Esso è infatti una necessità vitale da cui dipende in gran parte il nostro futuro. Il Pontificio Consiglio della Cultura ed il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che Vostra Santità mi ha domandato di presiedere, si adoperano per la loro parte unendo i propri sforzi a quelli di tutti gli uomini di buona volontà, dei quali ella riceve stamani un'espressione significativa. Res nostra agitur, dicevano gli antichi romani, ed i romani di oggi lo hanno riaffermato nei giorni scorsi in Campidoglio, la casa comune di questa millenaria città di incontri. Noi abbiamo insieme un passato da assumere ed un avvenire da garantire, condividendo nel nostro rispettivo riferirci ad Abramo, la nostra fede nel Dio unico ed il nostro rispetto per l'uomo creato a sua immagine e somiglianza. Raccogliendo la feconda eredità del suo predecessore, il Papa Giovanni Paolo II, di venerata in memoria, messaggero di Dio e pellegrino di pace attraverso le nazioni, ella ci chiama tutti all'alba del nuovo millennio ad operare per una nuova simbiosi della fede e della ragione nel dialogo fiducioso e pacifico delle religioni e delle culture che portano in esse, nel cuore stesso della loro differenza, la testimonianza dell'apertura specifica dell'uomo più grande dei misteri, il mistero di Dio. Beatissimo Padre, noi siamo felici di testimoniare attraverso questo incontro che il suo messaggio di amore e di pace è stato compreso e preghiamo il Dio misericordioso e pieno di compassione che ci aiuti nel rispetto delle nostre differenze a metterlo in pratica. Grazie. Così il Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso del Pontificio Consiglio della Cultura al Papa. Ed è il momento ora dell'intervento di Benedetto XVI, che avverrà in francese.
Monsieur le Cardinal, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Signor Cardinale, signore e signori ambasciatori, cari amici musulmani, sono lieto di accogliervi in questo incontro da me auspicato per consolidare i legami di amicizia e di solidarietà tra la Santa Sede e le comunità musulmane del mondo. Ringrazio il signor Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, per le parole che mi ha rivolto, come pure tutti voi, per aver risposto al mio invito.
Les circonstances qui ont suscité notre rencontre sont bien connues.
Ben note sono le circostanze, dice il Papa, che hanno motivato questo nostro appuntamento, e su di esse ho già avuto occasione di intrattenermi durante la passata settimana.
Toute l'estime et le profond respect que je porte aux croyants musulmans.
In questo particolare contesto vorrei oggi ribadire tutta la stima e il profondo rispetto che nutro verso i credenti musulmani, ricordando quanto afferma in proposito il Concilio Vaticano II e che per la Chiesa Cattolica costituisce la Magna Carta del dialogo islamo-cristiano. La Chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini.
Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti anche nascosti di Dio, come si è sottomesso Abramo, al quale la fede islamica volentieri si riferisce. È una dichiarazione tratta dalla nostra età. Ponendomi decisamente in questa prospettiva fin dall'inizio del mio pontificato, ho auspicato che si continuino a consolidare ponti di amicizia con i fedeli di tutte le religioni, con un particolare apprezzamento per la crescita del dialogo tra musulmani e cristiani. Come ebbi a sottolineare a Colonia lo scorso anno, il dialogo interreligioso e interculturale tra cristiani e musulmani non può ridursi ad una scelta del momento. Si tratta effettivamente di una necessità vitale da cui dipende in gran parte il nostro futuro. In un mondo segnato dal relativismo e che troppo spesso esclude la trascendenza dall'universalità della ragione, abbiamo assolutamente bisogno di un dialogo autentico tra le religioni e tra le culture, un dialogo in grado di aiutarci a superare insieme tutte le tensioni in uno spirito di proficua intesa.
Poursuivons l'œuvre entreprise par mon prédécesseur, le pape Jean-Paul II.
In continuità con l'opera intrapresa dal mio predecessore, il Papa Giovanni Paolo II, auspico dunque vivamente che i rapporti ispirati a fiducia, che si sono instaurati da diversi anni fra cristiani e musulmani, non solo proseguano, ma si sviluppino in uno spirito di dialogo sincero e rispettoso, un dialogo fondato su una conoscenza reciproca sempre più autentica che con gioia riconosce i valori religiosi comuni e con lealtà prenda atto e rispetta le differenze.
Il dialogo interreligioso e interculturale è una necessità per bâtir ensemble le monde de paix et de fraternité.
Il dialogo interreligioso e interculturale costituisce una necessità per costruire insieme il mondo di pace e di fraternità ardentemente auspicato da tutti gli uomini di buona volontà. In questo ambito i nostri contemporanei attendono da noi un'eloquente testimonianza in grado di indicare a tutti il valore della dimensione religiosa dell'esistenza. È pertanto necessario che fedeli agli insegnamenti delle loro rispettive tradizioni religiose, cristiani e musulmani imparino a lavorare insieme, come già avviene in diverse comuni esperienze, per evitare ogni forma di intolleranza ed opporsi ad ogni manifestazione di violenza.
Autorità religiose e responsabili politiche. Nous devons les guider et les
encourager. È altresì doveroso che noi, autorità religiose e responsabili politici, li guidiamo ed incoraggiamo ad agire così. In effetti, ricorda anche il Concilio, sebbene nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il Sacrosanto Sinodo esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.
Le leçons du passé doivent donc nous aider à rechercher des voies de réconciliation.
Gli insegnamenti del passato non possono dunque non aiutarci a ricercare vie di riconciliazione, perché nel rispetto dell'identità e della libertà di ciascuno diamo vita a una collaborazione ricca di frutti al servizio dell'intera umanità.
Come l'ha dichiarato il Papa Jean-Paul II dans son discours mémorable aux jeunes à Casablanca au Maroc.
Come il Papa Giovanni Paolo II affermava nel suo memorabile discorso ai giovani a Casablanca, in Marocco, il rispetto e il dialogo richiedono la reciprocità in tutti i campi.
E più particolarmente la libertà religiosa.
Soprattutto per quanto concerne le libertà fondamentali e più particolarmente la libertà religiosa. Essi favoriscono la pace e l'intesa tra i popoli. Cari amici, sono profondamente convinto che nella situazione in cui si trova il mondo oggi,
è imperativo che i cretini e i musulmani
è un imperativo per i cristiani e i musulmani impegnarsi nell'affrontare insieme le numerose sfide con le quali si confronta l'umanità, specialmente per quanto riguarda la difesa e la promozione della dignità dell'essere umano e i diritti che ne derivano.
Allora che grandisce la menace contro l'uomo e contro la pace.
E quindi, mentre crescono le minacce contro l'uomo e contro la pace, riaffermando la centralità della persona e lavorando senza stancarsi perché la vita umana sia sempre rispettata, cristiani e musulmani rendono manifesta la loro obbedienza al Creatore, la cui volontà è che tutti gli esseri umani vivano con quella dignità che Egli ha loro dato.
Je souhaite de tout cœur que Dieu miséricordieux guide nos pas sur le chemin d'une compréhension réciproque toujours plus vraie.
Cari amici, auspico di vero cuore che Dio misericordioso guidi i nostri passi sui sentieri di una reciproca e sempre più vera comprensione. Nel momento in cui i musulmani iniziano l'itinerario spirituale del mese di Ramadan, rivolgo a tutti i miei cordiali voti augurali, auspicando che l'Onnipotente accordi loro un'esistenza serena e tranquilla.
Que le Dieu de la paix vous comble de l'abondance de ses bénédictions.
Che il Dio della pace colmi con l'abbondanza delle sue benedizioni voi e le comunità che rappresentate. Così, Benedetto XVI a Castel Gandolfo, nell'incontro con gli esponenti delle comunità islamiche in Italia e gli ambasciatori dei paesi musulmani accreditati presso la Santa Sede. Luis Padilla Morales, un breve commento prima di chiudere da Castel Gandolfo. Questa trasmissione balza alla nostra attenzione ad una prima lettura del testo, lo abbiamo appena ascoltato, da Benedetto XVI. Il riferimento a quanto diceva Giovanni Paolo II, se non vado errato, nel 1985 in Marocco, a Casablanca, e cioè il rispetto e il dialogo tra cristiani e musulmani nella reciprocità in tutti i campi, soprattutto nel campo della libertà religiosa. È un tema forte questo.
Sì, come tutti i discorsi del Papa in questo caso sono forti. Anche questo secondo me farà parlare, perché ci sono molte cose importanti e interessanti. Vedo che il Santo Padre poi saluta personalmente ciascuno di queste persone lì rappresentando i suoi popoli e i suoi paesi. A me colpisce la parte finale del discorso, perché è una sorta di, possiamo dire, di scaletta programmatica, quando il Santo Padre dice esattamente: sono profondamente convinto che nella situazione in cui si trova il mondo oggi è un imperativo per i cristiani e i musulmani impegnarsi nell'affrontare insieme le numerose sfide con le quali si confronta l'umanità. Sembrerebbe dire il Santo Padre, secondo una mia modesta lettura, qui troviamo tutte le ragioni per il dialogo, per l'incontro. Non solo quelle nel passato storico, non solo quelle che riguardano il futuro, bensì il momento dell'umanità presente. Poi naturalmente sviluppa e ci sarà l'occasione per analizzare in profondità altre idee, però mi ha sembrato un bel discorso, molto contemporaneo. Spero che in questi giorni alle Nazioni Unite, dove sono riuniti quasi 200 paesi e si sta parlando molto di questo, abbiano presto l'occasione di leggere questo testo.
Noi torneremo ad approfondire questo discorso del Papa già alle 13.10 con Fabio Colagrande, quindi avremo modo di fare una prima riflessione. Noi chiudiamo qua da Castel Gandolfo, sono le 12.08, per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione in lingua italiana, da Luca Collodi e Luis Padilla Morales. Grazie per l'ascolto, la linea all'informazione in lingua italiana e poi ai programmi della rete. Grazie.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.